nella regione.
Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
La cronaca, Vasile Frumunzace, il vigilante di origine rumena, 33enne, reo confesso dell'omicidio di Anna Maria Andrei, 27enne, Maria Denisa Pauna, 30enni, è stato condannato oggi a Firenze, la Corte d'Assise all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna. Ricordiamo Anna Maria Andrei, fu uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, invece Maria Denisa Paun, 30enne, fu uccisa a Prato nel maggio del 2025. Per l'uomo l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Frumunzace era presente in aula, è rimasto impassibile, ci dicono le cronache, durante la lettura della sentenza. L'uomo, come ha spiegato la moglie, anche lei in aula, indossava una maglietta donata dai figli con stampata la scritta "Sei il nostro super papà" e stampate le impronte alle mani dei figli. E invece è scoppiata a piangere davanti ai giornalisti. Maria Cristina Pauna, la madre di Maria Denisa, la donna ha ringraziato tutti rivolgendosi ai giornalisti e poi si è allontanata. La corte si era ritirata in camera di consiglio intorno alle 10 e uscita con la sentenza poco prima delle 15. Un incendio questa mattina invece ha destato all'aria a Livorno, un incendio in un'azienda di autodemolizione alla zona industriale e trattamento dei rifiuti in via dell'Ecologia. Fortunatamente poi nel corso della mattinata i timori delle conseguenze pesanti sono andati via via scemando e la prima ordinanza del comune, ordinanza preventiva a tutela della salute pubblica, che era stata emessa in mattinata, che sospendeva tra le altre cose l'attività didattica, invitava le persone a rimanere a casa, a chiudere porte e finestre, oltre a sospendere l'attività all'aperto, limitazione degli spostamenti, ebbene a metà mattinata è stata revocata l'ordinanza. Decisione di revocare l'ordinanza è stata presa in seguito all'evoluzione della situazione relativa all'incendio, come ci ha spiegato la vice presidente, la vice sindaca del comune di Livorno, Libera Camici.
Si è divampato l'incendio e chiaramente stava portato sia a colonne di fumo ma anche a questa nuvola che si stava chiaramente addentrando verso la città, di mettere in campo insomma delle restrizioni attraverso appunto l'ordinanza che è stata messa nella prima mattinata, tenendo e salvaguardando chiaramente una serie di aspetti, tra sospensione delle attività didattiche educative che era possibile fare, al mantenere chiaramente, perché questa mattina insomma c'era la prima prova poi scritta anche delle scuole secondarie di secondo grado, dell'esame di maturità, ed era pertanto impossibile pensare chiaramente di non poterla far svolgere. Fortunatamente la situazione diciamo si è evoluta diciamo così nel migliore dei modi. Già intorno alle 10:30 è stato possibile revocare l'ordinanza, perché di fatto attraverso il confronto costante con i tecnici e i vigili del fuoco era emerso che l'incendio era stato confinato, non c'erano più colonne di fumo e anche questa nube si era sostanzialmente dissolta, a seguito del quale poi abbiamo ricevuto anche successivamente comunicazioni da vigile del fuoco, questo intorno alle 11:20, che l'incendio risultava tecnicamente spento, soffocato con schiuma e che le squadre stavano rientrando al comando. chiaramente diceva, quindi l'ordinanza è stata revocata, rimane però quella prescrizione di un'attenzione rispetto al consumo di ortaggi che magari sono coltivati sul terreno comunale, perché su questo abbiamo bisogno di attendere le risultanze delle analisi che ARPAT sta facendo.
Questo per quanto riguarda l'incendio a Livorno, ma a Livorno oggi si è tenuta anche un presidio, una conferenza stampa in vista dell'arrivo di alcune barche della Freedom Flotilla, che poi alle 16 oggi pomeriggio sono passate a Pisa, Canale Navicelli, presidio al Ponte Girevole. Domani saranno a Viareggio in Piazza Margherita, un corteo per la Palestina. Abbiamo sentito questa mattina Giacomo Gervasini del movimento No Base di Livorno.
Appunto, le imbarcazioni della Freedom Flotilla e della Thousand Mad Lindsay, sono tre barche a vela, sono attraccate qui al porto di Livorno proprio ieri sera e ripartiranno oggi verso Viareggio, dove arriveranno il 20. Siamo qui per essere la mobilitazione di terra e di accompagnamento di questa mobilitazione simbolica, che appunto vuole continuare a denunciare le complicità con il genocidio portato avanti da Israele, e per costruire anche mobilitazioni e reti di solidarietà sul territorio. Ci sarà anche una mobilitazione via mare, perché ora tra poche ore partirà una mobilitazione di barchette che accompagneranno sostanzialmente la flottiglia e percorreranno il canale dei Navicelli, che è uno degli snodi logistici da cui si rifornisce Camp Derby, che è un'enorme base militare tra Pisa e Livorno, una base militare statunitense, una delle più grandi fuori dal territorio statunitense. È a tutti gli effetti un'occupazione militare che, come Movimento No Base, denunciamo da tempo, che denunciamo anche la costruzione di una nuova base militare che si vuole fare al CISAM, quindi proprio lì molto, molto vicino, però a San Piero a Grado, in provincia di Pisa, per potenziare sostanzialmente questo hub logistico. E per questo oggi cogliamo l'occasione appunto della mobilitazione della flottiglia per essere equipaggio di terra e di mare, accompagnare questa mobilitazione e continuare a mettere attenzione sul fatto che sui nostri territori passa la guerra, che sui nostri territori si costruisce il genocidio e che sono sotto servitù militare anche di potenze straniere e anche locali che vogliono appunto asservirli agli interessi della guerra.
Allora, ci chiedono al 342-81-04-111, ce lo chiede Mauro, il concerto di sabato per la Palestina, SOS Palestina, intende, a che ora inizia, quando aprono al pubblico? Dunque, mi risulta che il concerto dovrebbe iniziare verso le 20, giù di lì, forse un po' dopo, però io ti consiglierei di arrivare sul presto, perché è previsto il sold out, poi comunque lì l'ambiente è bello e poi la presenza è comunque importante, quindi direi di pensare un anticipo rispetto all'inizio del concerto, dovrebbe essere intorno alle 20, questo è quello che mi sento di dire. Domani giorno campale per quello che riguarda Firenze, quartiere Gavinana, innanzitutto per via della passeggiata identitaria convocata da Futuro Nazionale, che vedrà anche la presenza del generale Vannaccio e di tutto lo Stato Maggiore di Futuro Nazionale per l'appunto. Ce ne occuperemo tra poco, perché intanto il coordinamento antifascista è quartiere 4 torna a chiedere la chiusura della sede di Casa Pound, che è in via De Vanni. Non ricevuti alla prefetta, chiediamo che la decisione venga portata al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Questo è quanto ribadisce Marco Fantechi del coordinamento.
Ribadiamo la preoccupazione di avere una sede legale, comunque riconosciuta con evidenza, di un'associazione che non nega di essere di orientamento fascista, si definiscono i fascisti del nuovo millennio, un'organizzazione che è in affitto sotto un'organizzazione culturale non registrata, un'organizzazione a cui l'80% dei reati di violenza a sfondo politico, secondo le forze dell'ordine, può essere scritta a livello nazionale. Un'organizzazione dove Gianluca Vassari, della strage di Piazza Dalmazia del 2011, frequentava. Un'organizzazione che a Bari pochi mesi fa è stata condannata per aggressioni con modalità ricadenti nella legge Scelba-Mancino sulla ricostituzione del partito fascista. Purtroppo abbiamo riscontrato una sottovalutazione generale di questo, che secondo noi è un pericolo. Se le amministrazioni vigilano e attuano quello che è nella loro competenza e possibilità, riteniamo che i pericoli che poi finiscono nelle marce ronde o quant'altro viene sempre più sponsorizzato sia ridotto, sarebbe molto ridotto, senza dare spazio a chi per speculazione politica prova a scatenare anche problemi del famoso ordine pubblico.
E domani, come detto, a partire dalle 19, la passeggiata identitaria del futuro nazionale, che con tutto lo Stato Maggiore, oltre al generale Roberto Vannacci, infatti ci saranno i vertici con i deputati Edoardo Ziello, Laura Ravetto, l'economista Antonio Rinaldi, il coordinatore nazionale Massimo Simoni. Passeggiata identitaria, come detto, concentramento alle 19 in piazza Bartali a Gavinana. In mattinata domani ci sarà presso il Memoriale dei Deportazioni alle 11.30 l'iniziativa Suona la Martinella, Firenze si ribella, promossa da ANED, AMPI, ARCI, CGL, e poi in serata invece la contromanifestazione organizzata tra gli altri dal CPA. Buonasera Edoardo Todaro, grazie di essere con noi.
Salve, ciao a tutti e a tutte.
Allora, che clima c'è e cosa vi aspettate per domani?
Ma il clima è quello di una grande attenzione da parte della anche degli abitanti del quartiere, come si è verificato anche nell'assemblea che si è svolta al venerdì scorso con tanta partecipazione sia numerica ma soprattutto anche di contributi alla discussione, e quindi ci aspettiamo una risposta come tanti si aspettano, una risposta in positivo come presenza numerica e presenza di rifiuto di questo corpo completamente estraneo al quartiere e alla città.
Allora, diamo anche dei dettagli tecnici. Futuro Nazionale si concentra in piazza Bartali a partire dalle 19. Voi invece?
Noi alle 18.30 dal Largo Boscoli, angolo via Cucino della Fagiola. Ovviamente è comprensibile che per tanti non abituati a conoscere il quartiere 3 avranno qualche difficoltà, ma comunque è quella piazzetta piccola, infatti siamo a Largo, che è dietro piazza Gualfredotto, che è un po' più conosciuta, ecco.
Ok.
Alle 18.30 e vedremo quello
cioè, ma voi avete in programma di fare un corteo? Cosa?
Sì, noi faremo un corteo per le strade del quartiere per riconfermare l'estraneità di questo corpo estraneo prodotto da Futuro Nazionale nel quartiere.
Se mette provocazioni, Edoardo?
Non credo, nel senso, per noi la questione non è tanto sulle provocazioni, ma pensiamo che la cosa più pericolosa che può accadere è quella dell'indifferenza, nel senso che se non sottovalutiamo assolutamente l'ascesa in piazza di Futuro Nazionale, perché in un clima come quello che sta vivendo il paese, l'Italia in questo momento, è un clima particolare, e la creazione del nemico, come sta facendo Futuro Nazionale, in passato l'hanno fatto anche altri, come arma di distrazione di massa, e la scelta del capro espiatorio nella figura dell'immigrato è una cosa molto facile e molto appetibile, nel senso che sicuramente delle attenzioni le crea e le gestirà, ecco, per cui però provocazioni da un punto di vista, diciamo, tra virgolette fisico, non credo che dovrebbero avvenire.
Allora, anche già un po' risposta all'ultima domanda che ti volevo fare riguardo all'atteggiamento che bisogna tenere rispetto a questi movimenti, che non è il Futuro Nazionale, non è come dire il primo, non sarà l'ultimo, ecco, per dirla così. Qualcuno dice questi sono movimenti che vivono sulla mediaticamente, quindi si fanno forti anche dell'eco mediatica, che hanno le loro iniziative, quindi l'arma migliore sarebbe l'indifferenza, per l'appunto. In parte tu mi hai già risposto. Perché non ti convince questa lettura?
Perché non sottovalutiamo il fatto che Futuro Nazionale, come ho detto anche in precedenza, anche altri sfruttano le difficoltà reali, non presunte ma reali, di difficoltà che ci sono nella società italiana, e quindi si propongono con soluzioni che non sono soluzioni, sono solamente dei palliativi per individuare appunto il capro espiatorio, e quindi da questo punto di vista va combattuta con una accentuazione di quello che sono i rapporti sociali, e non con invece l'indifferenza o la sottovalutazione, perché purtroppo la sottovalutazione ha prodotto questi fenomeni come Futuro Nazionale. Il sottovalutare che ci sono delle spinte reazionarie di mobilitazione reazionaria della popolazione ha prodotto e ha avuto come effetto collaterale la nascita di questi fenomeni. Teniamo conto che Vannacci è un'espressione certamente cinica, ma di qualcosa che era già esistito. Semplicemente non ha vergogna di dire quello che dice e trova consenso rispetto a quello che dice. Quindi bisogna fare attenzione, non sottovalutare, e per questo ho detto che l'indifferenza sarebbe la questione più negativa,
più drammatica,
perché
certo.
Non bisogna far finta di nulla.
Certo, allora diamo in conclusione di nuovo quelli che sono i termini tecnici della vostra manifestazione.
Sì, il nostro appuntamento è alle 18.30 a Largo Boscoli, quindi dietro Piazza Qualfredotto, che è un corteo nelle strade del quartiere.
Grazie.
Finirà con la proiezione dell'ultimo libro in collegamento online con l'ultimo... Francesca Albanese.
Ah, esatto, mi ero dimenticato appunto di sottolineare questa cosa, ci sarà in collegamento video. Francesca Albanese, esatto. Dove sarà questo la chiusura?
Al Centro Popolare Ottimistico.
Al Centro Popolare
Ottimistico.
Grazie, Edoardo Todoro Cipia, buona
grazie
serata.
A voi. Grazie.
Etnica Mugello Global Groove 2026. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro, performance, incontri DJ set, mercato e street food etnico. Il 18 giugno Roy Paci e Retusca. Il 19 Sean Kuti ed Egypt 80. Il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening Amork Lab. E il 21 Gran Finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxall.it, info su etnicafestival.it e eventimusic.it.
Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle stelle e dalla magia della danza e del teatro. Sabato 20 e domenica 21 giugno nel Borgo Medievale di Calenzano torna Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, edizione 2026 dedicata ai celesti miraggi, alla potenza evocativa del cielo in tutte le sue declinazioni, dall'arte all'astronomia. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook e Instagram Lunaria Calenzano.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com. Inaugurazione giovedì 18 giugno alle 20.30 con Marcello Flores e Giovanni Gozzini per riflettere sulle radici e i meccanismi dell'odio. A seguire, il più celebre gruppo italiano di world music, Banda Icona, in concerto.
Secret Florence 2026. Fino al 1 luglio, Firenze diventa un laboratorio del contemporaneo. Chiostri, cortili e spazi urbani ospitano performance site specific, prime assolute e omaggi tra musica, danza e arti performative. Un festival diffuso e gratuito che trasforma la città in esperienza. Scopri il programma su secretflorence.it.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Sono Daniela, studentessa del MITA. Ho scelto questo percorso perché posso formarmi attraverso un'esperienza diretta nel settore moda. Partecipo a progetti operativi con aziende, attività di territorio e fiere internazionali.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
È entrato nel vivo Riabitare la città, il primo festival dell'urban housing in Toscana che da giugno a ottobre porta nei luoghi dell'abitare sociale un programma diffuso di eventi culturali, sportivi, conviviali costruiti insieme ai residenti e alle realtà del territorio. Un'iniziativa di comunità promossa da Urban Housing Copnet e sostenuta da Fondazione CR Firenze con oltre 20 appuntamenti tutti ad ingresso libero. Gabriele Danesi di Hauser Laboratorio Caspas, capofila del progetto.
Questo festival è il frutto di un lavoro di circa 5 anni, iniziato tra l'altro in uno dei periodi più complessi e più oscuri della nostra contemporaneità, gli anni del Covid, quando furono inaugurati i due più grandi interventi di social housing attualmente in Toscana, quello in ordine di tempo di Sesto Smart Village e di Osteria Social Club. E il festival è proprio l'esito di quel lavoro certosino, costante, metodico, a volte umile, ma nel suo insieme straordinario, che ci ha accompagnato per questi 6 anni, dando vita a servizi legati alla socialità, ma servizi anche importanti come l'accompagnamento a famiglie che non sapevano come gestire il tempo del lavoro col tempo degli affetti. E da qui, da una forte interlocuzione con i residenti e con la rete di realtà del terzo settore che fa parte del movimento dell'urban housing, che è il motore di questi interventi e che è composito da realtà del terzo settore, da Abitare Toscana e supportato dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, bene ricordare anche i partner sostenitori, ecco, questo movimento ha creato tutta una serie di servizi, tra i quali anche servizi culturali, che fino ad oggi non erano mai stati nobilitati in un unico cartellone.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera ci porta dalle parti dell'Isolotto, dove 6, 7, 8, 9 luglio si terranno i cantieri del Movimento di Cooperazione Educativa. Sono 4 giorni di formazione dei docenti di ogni ordine e grado. Buonasera, Lidia Pantaleo, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per averci contattati.
Spieghiamo innanzitutto cos'è l'MCE, cioè il Movimento di Cooperazione Educativa.
Allora, il Movimento di Cooperazione Educativa, che ha ormai 75 anni di storia nel nostro territorio, nel territorio italiano, è un'associazione professionale che mette insieme gli insegnanti di tutti gli ordini e i gradi e si focalizza su quella che è la pedagogia della cooperazione e dell'emancipazione, l'educazione popolare, comunque, che dà spazio e possibilità a tutti e a tutte di essere dentro la scuola con le proprie specificità, originalità e possibilità, ecco, e potenzialità oltretutto.
Quanto è importante oggi il tipo di lavoro che fate? Mi riferisco anche a quello che, alle polemiche che ci sono intorno alle tracce della maturità.
Allora, è molto importante perché significa stare insieme e ragionare insieme e costruire insieme consapevolezza sull'idea di scuola che si vuole portare avanti e di conseguenza sull'idea anche di società che si vuole costruire, con l'apertura non soltanto all'accoglienza dell'altro, e con l'altro intendo l'altro in tutti i sensi, a livello micro e macro, e costruire quelle che sono i presupposti per una convivenza autenticamente democratica. Ed è per questo che una delle nostre, come dire, missioni è proprio quella di costruire degli strumenti di democrazia sin dalla più piccola età, sin dalla scuola dell'infanzia, intorno a cui ragionare. Quest'anno, per esempio, l'edizione di Cantieri, che si chiama Come fiore nel cemento, ha come titolo, sottotitolo, Conflitti generativi a scuola, nasce proprio dalla consapevolezza che è un momento molto estremamente complesso quello che stiamo vivendo e che è importante costruire e condividere strumenti che permettano agli insegnanti, qualunque scuola essi, come dire, in qualunque scuola essi lavorino, che siano il nido, che sia l'infanzia, che sia primario, le secondarie, il primo e il secondo grado, di costruire consapevolezza e strumenti didattici da poi utilizzare nelle proprie classi, nella didattica di tutti i giorni, quindi non momenti separati, ma proprio innervare concretamente le pratiche di pedagogia democratica all'interno dell'azione didattica, che significa aprire finestre sul mondo e di se stesso, ma anche sul mondo degli altri.
Chiaro. C'è anche un tema di perché un po' la mia impressione, no? Guardando la scuola nel suo complesso, parlando anche con gli insegnanti, c'è una grande burocratizzazione oggi dei processi scolastici, no? C'è proprio una, come dire, un'impostazione computazionale, per cui alla fine diventa anche difficile facile fare pensiero, no? Quello che voi tentate di fare. È una mia impressione o è sbagliato o è così?
No, non è un'impressione sbagliata. Il punto è che bisogna, pur nella consapevolezza che di questa burocratizzazione della macchina pesante che c'è collegata, bisogna comunque ritornare un po' a quelle che sono le motivazioni profonde del fare scuola e di che cosa a livello sociale la scuola significa, non soltanto per gli insegnanti o gli adulti che ci lavorano, ma soprattutto per il futuro e per i bambini di oggi, ma che saranno gli adulti di domani. Quindi riuscire a realizzare delle esperienze non soltanto di conoscenza, di apprendimento, delle esperienze di istruzione, ma anche delle esperienze di educazione profonda che guidino nella scelta responsabile, consapevole, la vita e quello che è il percorso culturale e sociale di ciascuno e ciascuna di loro.
Allora, si può intervenire? C'è ancora spazio per intervenire? So che le iscrizioni sono andate molto bene, se non sbaglio.
Sì, avremo 200 insegnanti da tutta Italia.
Ecco, ma ci si può ancora aggiungere? Cioè, chi avesse ascoltato questa intervista e fosse interessato a venire 6, 7, 8, 9 luglio ai cantieri?
Allora, noi nel nostro programma abbiamo previsto una giornata aperta a tutti e sarà proprio il 9 al Salone dei 500, perché abbiamo anche questa attività, insomma, questa azione è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Firenze, la città metropolitana, oltre che quartiere 4 e l'Isolotto, la COP e tanti altri, la comunità dell'Isolotto, e la nostra intenzione è aprire la giornata del 9 a tutti quanti e vi invitiamo tutti a venire a Palazzo Vecchio per incontrare non soltanto il movimento di cooperazione educativa, ma per incontrare le persone che insieme possono costruire un pensiero che vada oltre la burocratizzazione dell'istruzione, ma che pensi e miri all'educazione.
Le è piaciuta la mia provocazione?
Sono contento.
Allora, in conclusione, diamo anche, che ne so, un sito, una pagina Instagram, Facebook dove si possono trovare le informazioni.
Allora, si possono seguire i profili social di MCE, ma anche sul sito cantierimce.net c'è il programma di tutte le giornate di formazione, compresa quella del 9. Poi noi avremo degli ospiti speciali sia nella plenaria iniziale, che sono da Irene Biemi, dalla professoressa Irene Biemi, piuttosto che il Gianfranco Bandini, piuttosto che Marianella Sclavi, piuttosto che l'abate di San Miniato, Don Gianni, insomma. E poi nella giornata aperta a tutti avremo la Vanessa Roghi insieme a noi e anche la Esperanza Ripamonti, che nota, insomma, a livello letterario per la sua opera Tra i bianchi di scuola. Veramente affronteremo la questione dei conflitti da più punti di vista.
Grazie.
Anche insieme a loro.
Grazie Lidia Pantaleo, Movimento di Cooperazione Educativa. Buona
grazie
serata.
Grazie a voi. Buona serata.
Siamo alle previsioni del tempo, dunque vi dico solamente che sapete, no, c'è stata questa tragedia della 37enne italiana che è morta a Mykonos, peraltro era lì per l'addio al nubilato. Sono stati fermati i conducenti di due veicoli che si sono scontrati, da cui è procurata la morte di Ceccantini, lo conferma l'Allanza, fonti alla polizia ellenica. Domani il cielo sulla Toscana sereno, poco nuvoloso in mattinata, sviluppo di nubi cuneiformi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi temporali, venti deboli di brezza, mari calmi, temperature in aumento fino a 37 gradi. Linea a Milano. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Popolare Network. Popolare Network.
Gli Stati Uniti tornano a celebrare un accordo da cui però l'Iran è uscire vincitore. Il vicepresidente americano Vance parla di intesa win-win. Da stamattina intanto le navi hanno iniziato a attraversare Hormuz. In Libano non si fermano i raid di Israele, 28 morti nelle ultime 24 ore, 3 vittime anche a Gaza. In corso un importante consiglio europeo, tra i temi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo un G7 in cui è prevalsa la linea europea contro Mosca. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino, ha approvato l'emendamento che corregge il testo, l'opposizione chiede di rimandare l'approdo in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci che cambia le carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Resta a Milano il processo Idra sull'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Le difese volevano spostarlo a Busto Arsizio. Sarà un'istruttoria imponente, ha spiegato la direzione antimafia. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. Nonostante il consenso pressoché unanime nel considerare l'accordo con l'Iran una resa di Trump, gli Stati Uniti insistono nel cercare di venderlo come una vittoria. Ho già parlato il suo vice, J.D. Vance, ha definito l'accordo un'intesa win-win, dove Teheran non riceverà neanche un centesimo dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti prendono però molti impegni con Teheran, a iniziare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e appunto la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Oggi intanto alcune imbarcazioni hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, tra queste la nave italiana Grande Torino, tra le prime a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran, dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Qualcosa dunque si sta sbloccando, ma anche su Hormuz. Restano punti ancora da definire. Luigi Toninelli, analista dell'ISPI.
È ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa. Si tratterebbe in questo caso di meno soldi. Gli iraniani volevano raccogliere circa un dollaro a barile e per petroliera ottenere dal milione al milione e mezzo di dollari. Saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare la loro sovranità, anche se in diretta sullo stretto di Hormuz. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno un accordo. Registriamo che qualche nave passa, speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra e che possa dare un po' di respiro anche ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo.
Tre punti ancora da negoziare: c'è il destino del programma nucleare iraniano. L'accordo è già diventato operativo, va detto Vance che la seconda fase dei colloqui della durata di 60 giorni appunto è iniziata oggi, la cerimonia ufficiale della firma prevista domani in Svizzera è stata annullata, non è ancora chiaro se le delegazioni si incontreranno comunque. Nel Libano gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma non viene riconosciuta da Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati nel Libano meridionale finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Israele non voleva un'intesa tra i due paesi, probabilmente continuerà a colpire il Libano, secondo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di Medio Oriente.
Male e da tutti, ma credo tanto dai partisan, è proprio un regalo all'Iran che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra. Questo è un po' un momento libro bianco per Israele, quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca e dicono vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa, che diciamo degli alleati più forti non ti devi mai fidare troppo. Cioè adesso tutta questa narrazione per cui se gli Stati Uniti smettono di sostenere Israele, Israele crolla, c'è e non c'è nella realtà, comunque uno scenario che loro si preparano. E poi torniamo al pattern di Trump, no? Che dice sempre io tolgo il sostegno militare ai miei alleati, come ha fatto in Ucraina. Cosa è successo in Ucraina? Gli ucraini con enorme difficoltà comunque militarmente hanno retto. Paradossalmente il fatto di togliere gli aiuti militari ha tolto anche il leverage politico. Chi li riceveva non ti deve più renderne conto di quello che fa o che non fa. Cioè è possibile che smettano di, come effettivamente hanno già fatto, di bombardare Beirut, ma che mantengano una pressione forte.
Si continua a morire anche nella striscia di Gaza. Oggi sono state 3 le vittime in seguito ad un attacco con droni a Gaza City che avrebbe colpito un veicolo civile. Sono più di 1000 le vittime dall'inizio della presunta tregua. Oggi a Bruxelles è in corso un importante Consiglio europeo, iniziato poco fa, tra i temi il Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo il G7 di Evian in Francia, ai lavori aveva partecipato anche Zelensky, cui i leader avevano garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato almeno parole alla linea europea contro Mosca. servizio di Sabato Angeri.
Per l'Ucraina è un momento di svolta. Il tour de force diplomatico di Zelensky ha avuto come primo frutto quello di far convergere gli alleati occidentali sull'idea che ormai Kiev non stia più perdendo la guerra. Al G7 di Evian, complice anche l'insistenza del padrone di casa Macron, il sostegno economico e militare all'Ucraina è stato al centro di molte delle sessioni di discussione e la formula più armi a Kiev, più sanzioni a Mosca ha trovato l'accordo unanime dei leader presenti. Persino di Donald Trump, che nella sua ennesima giravolta ha parlato di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo e del fatto che è Putin, e per una volta non Zelensky, a dover fare l'accordo di pace. Finito il G7, oggi per il presidente ucraino sono continuati gli impegni diplomatici, prima in videocollegamento con la riunione ministeriale della NATO e poi al Consiglio europeo, che durerà fino a domani. Sul tavolo ci sono dei temi fondamentali per Kiev: l'adesione all'Unione Europea, le tempistiche del prestito da 90 miliardi di cui il governo ucraino ha bisogno come l'aria, le forniture di armi e le nuove sanzioni alla Russia. Zelensky mira a mantenere altissima l'attenzione occidentale e a sfruttare i recenti attacchi alla raffineria di Mosca per dimostrare al mondo, come ha dichiarato più volte, che Putin va costretto alla pace. Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, tra l'altro, si potrebbe tornare all'unanimità dei 27, questione sulla quale i vertici di Bruxelles, insieme a Francia e Germania, stanno insistendo moltissimo per dare un segnale di unità all'esterno, soprattutto alla Russia.
Resta a Milano il processo Idra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata. La tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia, 45 le persone imputate. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalla difesa, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Cerreti. Nando Dalla Chiesa, sociologo della criminalità organizzata all'Università di Milano.
È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e in Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto indubbiamente, non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata, per la decisione di cooperare insieme c'è stata.
L'esame a tappe forzate della legge elettorale, oggi la maggioranza ha approvato un emendamento correttivo del pasticcio, probabilmente incostituzionale, sul Trentino, in cui i voti in base al testo originario non erano calcolati a fine del premio di maggioranza. Gli emendamenti da esaminare restano centinaia, per questo l'opposizione hanno chiesto il rinvio dell'arrivo in aula previsto il 26 giugno. Formalmente la maggioranza è contraria, anzi ha annunciato un contingentamento dei tempi degli interventi per cercare di rispettare la scadenza. Alla rapida ascesa del partito di Vannacci ha cambiato conti e carte in tavola. Senza l'assicurazione di un'alleanza formale con Futuro Nazionale, il centrodestra potrebbe non arrivare al 42% necessario al premio di maggioranza, tendenza che è improbabile che si inverta, come spiega Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica a Roma 3.
Se vogliamo fare il piccolo esercizio di guardarci indietro di qualche anno, noi vediamo che siamo di fronte a un maremoto elettorale, no? Noi nelle ultime elezioni abbiamo sempre avuto dei cambiamenti enormi, mi dico solo che il primo partito era il PDL del 2008 col 37%, alle europee del 14 il primo partito è il PD, 40%, quattro anni dopo il 2018 i 5 Stelle prendono il 32%, l'anno dopo alle europee la Lega prende il 34% e nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25%, cioè abbiamo dei dati che da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto maremoto liquido, nel senso che potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 14, quando venne eletto, era la proposta più radicale. Sembrerebbe quasi che c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi estremo, i 5 Stelle non è più a destra, no, però il più contrario.
Giornata nera per i ciclisti sulle strade. È morto nel pomeriggio all'ospedale di Reggio Emilia un ragazzino di 11 anni investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta in una strada della periferia cittadina. Stamattina erano morti un uomo investito da un mezzo pesante Rescaldini in provincia di Milano e una donna che sempre in mattinata in provincia di Lodi era stata investita lungo la provinciale Lodi Crema da un'automobile. Tra oggi e domani in Italia arriva il promontorio nordafricano che darà vita ad un'ondata di calore con temperature che in pianura padana potranno toccare i 40 gradi. Diverse città saranno in bollino rosso. Secondo i climatologi sarà una delle ondate di caldo più forti di sempre, con una durata che al momento non è del tutto prevedibile. Il promontorio ha già raggiunto l'Europa occidentale, in particolare Germania e Francia, dove un giovane operaio edile di 19 anni è morto dopo aver lavorato tutto il giorno su un tetto a temperature superiori a 31 gradi. Oggi il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. E proprio sul tema del caldo, già durante l'ondata che ha colpito l'Italia a maggio, i sindacati avevano chiesto interventi urgenti. Ad oggi manca una normativa nazionale, le regioni si muovono in ordine sparso con ordinanze disomogenee. Francesco Tuccino, rete Iside del sindacato USB.
Alcune di queste regioni hanno inserito, oltre ai lavori che erano presenti anche l'anno scorso, quindi lavori agricoli, edili, eccetera, eccetera, anche i rider e per la logistica solo le parti di attività che vengono svolte nei piazzali. Però c'è il nulla assoluto per i lavori all'interno delle fabbriche. Qual è la possibilità di un lavoratore di verificare se nella sua zona, quindi nell'area in cui lavora lui, c'è un livello di rischio alto? Quindi
manca un automatismo.
Siamo nelle mani dei datori di lavoro, quelli che sono più sensibili lo fanno, altri non lo fanno. Quindi noi anche quest'anno stiamo spingendo tra i delegati, tra gli RLS, a fare delle proprie analisi dei rischi, quindi con uno strumentino, con un termoigrometro che noi stiamo dando gratis ai delegati sindacali, con un vademecum se c'è una condizione di rischio, ed iniziano un percorso tecnico legale per rivendicare che si adottino delle misure di prevenzione e poi fare anche delle azioni di lotta, di sciopero, eccetera.
Oggi è la prima prova della maturità col tema di italiano, tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, un discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, il tema della fatica, anche un accademico ungherese, Frank Furedi, considerato punto di riferimento da ambienti di destra ed estrema destra, la cui opera citata nella prima prova si chiama I confini contano. Gli studenti aspettavano argomenti più legati all'attualità, come il ruolo dell'intelligenza artificiale, autori studiati durante l'anno scolastico, come Pirandello. I punti di vista dei maturandi di diverse scuole milanesi raccolti da Matteo Lefons.
Sono un po' delusa dalle tracce che sono uscite perché mi aspettavo delle tracce diverse, però sono riuscita comunque a scrivere qualcosa nel tema.
Tracce non erano sto granché, però ci aspettavamo tutti forse l'intelligenza artificiale. Non è uscita, però si poteva collegare tranquillamente con altri temi come quello che ho scelto io, la C3, che parlava di fatica. Siccome noi giovani con l'intelligenza artificiale non abbiamo tanta voglia di fare le cose, ci poteva stare. Ci si poteva collegare.
Io sono abbastanza soddisfatta, mi aspettavo altre tracce, quindi all'inizio sono stata un po' in crisi perché non sapevo proprio cosa scrivere, cioè ci ho pensato tipo un'ora a capire che traccia scegliere, però ho scelto la C2, quella della fatica. Magari adesso si pensa che fare fatica non sia una bella cosa, invece secondo me, io l'ho pure scritto, penso che per avere una bella vita si debba anche passare da momenti difficili, così.
Io non so perché, ma non ho ancora ansia, non ce l'ho dall'inizio. Non l'ho percepita.
No, io la sto vivendo con tranquillità questo esame perché comunque sono andato bene tutti e cinque gli anni e non penso che una prova scritta possa dire che non sono adeguato a passare alla maturità, anche se non va in maniera brillante. Però io comunque l'impegno ce l'ho messo, lo studio ce l'ho messo senza ansia e sono andato tranquillo a fare la prova.
E alla Santina Alessandra Tommasi in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolari Network che termina qui. Sono le 19.45, alle 22.30 al prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network.
Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
Grazie, amore. Ma gli anni passano.
Ma se i 60 sono i nuovi 40.
Poi ci sono i 70, gli 80.
Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
All'Esselunga la convenienza parla da sé.
Siamo gli sconti al 30, 40 e 50%, filosofi del risparmio, convenientisti della prima ora. Ma che siamo convenienti? Si capisce dal primo minuto.
All'Esselunga è tempo di sconti al 30, 40, 50%. Un esempio? Buon minestrone Orogel surgelato, un chilo, scontato del 50% a 1,99 euro. Fino al 14 gennaio, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. In negozio e su esselunga.it.
Easy a Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico Easy a Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto Easy a Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Nuovi posti per il viaggio in Sudafrica del Controradio Club.
Sudafrica, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro.
Safari nel Kruger National Park con i Big Five: leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo. Visita di Città del Capo con Robben Island, la prigione di Mandela, ed ancora Johannesburg e la township di Soweto.
Sudafrica dal 1 all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Info su www.controradio.it sezione viaggi o banner Sudafrica.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 17 giugno alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:00 e 19:30, sabato 15:00 e 19:00, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Sono Elena,
Team Comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio
93.6, 98.9, Controradio.
Vestito. Non fai niente di male, niente di ciò che credi, non sai quello che vuoi, non riuscirai ad averlo, niente gratis, niente a posto, le insegne luminose attirano gli allocchi, eri così carino, eri così carino, micro di testa e ben vestito. Ti fa presto, il gioco volge al termine. Punta sul nero, punta sul rosso, punta di più. Il gioco è fatto, la posta sei tu. Eri così carino, micro di testa e ben vestito. Volta sul serio, dicono sempre così, io sono l'anarchia, ecco un altro anticristo, ma eri solo carino, proprio carino, pigro di testa e ben vestito, senza blue jeans, eri carino, proprio un amore di ragazzino.
Il disco della settimana.
Jalen Gonda, Doctrine of Love. We'll be right back.
Jalen Gonda, Doctrine of Love.
Il disco della settimana.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Vivio per la variante di Valico. Sulla A11 per incidente, 2 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla Fipilì in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna per viabilità esterna che non riceve. E code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e Lastra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini. Restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.